Daniel Defferre fu per quasi 20 anni il compagno di Michel Foucault. Quest'ultimo descrisse la loro relazione come uno stato di passione permanente, passione amorosa ma anche passione politica. Fu Daniel Defferre, impegnato dapprima nei movimenti ostili alla guerra d'Algeria e poi nella gauche prolétarienne, che introdusse Foucault nelle cerchia della sinistra radicale. Fu con lui che Foucault fondò nel 1971 il GIP, gruppo di informazione sulle prigioni, per denunciare le condizioni deplorevoli vissute dai carcerati, ma soprattutto per dar loro l'occasione di elaborare in prima persona una parola pubblica sulla vita in detenzione. Daniel Defferre ci riceve al 285 della Rue Vaugirard, nello stesso appartamento in cui convisse con Michel Foucault. L'ampio soggiorno, la cui veranda domina i tetti di Parigi, pare immutato. Nella biblioteca d'angolo ci sono i libri di Foucault, con i dorsi e le copertine Gallimard ormai ingialliti dagli anni. Le poltrone un po' traballanti sono quelle che il filosofo trasportò dalla Svezia, dove fu esule dal 58 al 60. Sulla moquette ci sono le tracce delle sigarette fumate durante le serate con gli amici, Hervé Guibert, Gilles Deleuze, Roland Barthes e molti altri. Nulla, né computer né telefonini, banditi da questo spazio fuori dal tempo, ci ricordano che siamo nel 2014. Tutto è come allora, come all'inizio degli anni Ottanta, anche se il tempo ha lasciato dei solchi. Nel vuoto che arreda l'appartamento si sente forte la presenza assenza di Michel Foucault, morto di AIDS a soli 57 anni, il 25 giugno del 1984. È da quella fine che fu l'inizio di molto altro, in particolare di AID, una delle più importanti associazioni di lotta contro l'AIDS in Francia, che comincia la nostra conversazione con Daniel Defferre.
Alors, bon, faut bien se présenter les choses. Nous sommes à la fin d'année 83, début de l'année 84.
Bisogna immaginarsi bene com'erano le cose allora. Siamo alla fine dell'83, inizio 84. La malattia è circondata dal silenzio più totale in Francia. Il virus sarà identificato all'inizio dell'83, ma è una scoperta contestata, perché gli americani, invece di dare l'avallo a questa scoperta, la nascondono per attribuirsene il merito. Quindi c'è silenzio anche sulla scoperta. E questo ha ritardato tutto in Francia. E peraltro si tratta di un episodio piuttosto scandaloso nella storia scientifica. Quindi è una malattia ignota. Io non ne ho praticamente mai sentito parlare. La stampa ne ha un po' parlato, ma come di una malattia americana. Sicché quando Foucault comincia ad essere estremamente stanco nel dicembre dell'83, sia io sia lui pensiamo a questa ipotesi, ma i medici non sono affatto sicuri perché si dicono che non è possibile legare sempre l'AIDS all'omosessualità. Dunque esitano, non hanno prove, non c'è un test. Inoltre gli danno il Bactrim, l'antibiotico più potente all'epoca. Non c'erano ancora gli antivirali. E il Bactrim funziona. Foucault può continuare ad insegnare al Collège de France. Finisce i due volumi della sua storia della sessualità, anche se senz'altro al limite delle sue forze, e quando crolla viene ricoverato. Il tutto dura appena 3 settimane. E durante queste 3 settimane è vero che i medici non gli hanno mai detto di che cosa soffriva, perché fino a febbraio-marzo non erano sicuri, e in seguito perché non c'era più niente da fare. E hanno sentito in Foucault senz'altro la consapevolezza della malattia, ma non faceva domande, non chiedeva nessuna diagnosi, probabilmente se l'era fatta lui stesso. Voleva semplicemente sapere quanto tempo gli restava per terminare il suo lavoro. Ma comunque è vero che si trattava di una bugia. E quando ho scoperto la realtà sul certificato di morte, che la cosa mi ha causato grande sorpresa, il medico mi ha detto: «Stia tranquillo, non ci saranno tracce». Allora lì ho cominciato a pensare che si trattava di un'altra problematica. Non ci saranno tracce voleva dire non ci sarà uno scandalo pubblico. E questo per me era inaccettabile, perché per me non c'era niente di scandaloso. Bisognava affrontare la cosa.
Il faut affronter la chose.
Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de cette expérience personnelle? È da questa esperienza personale di segreto e di simulazione che ha deciso di creare l'associazione AID.
Pour moi, il y avait une chose qui était claire, c'était que la question du...
Per me una cosa era chiara. La questione del diritto dei malati era centrale. Se un uomo di 57 anni muore oggi, deve fare i conti con la speranza di vita, con delle decisioni da prendere, con tutta una serie di cose che non è possibile nascondergli. Anche il principio di assistenza caro alla medicina ha dei limiti, ed era una cosa che io non sopportavo. E avevo quindi come progetto, avevo voluto che i prigionieri potessero rivendicare la parola, che fosse un loro diritto, e anche i malati dovevano avere un diritto alla parola. Devo dire che se ho potuto creare ED è perché avevo già questa esperienza militante su tutt'altro terreno, ossia le prigioni. Avevo creato il GIP con Foucault e perciò avevo considerato alla sua morte che impegnarmi nella lotta contro l'AIDS era un modo per continuare la mia vita con lui, che era una vita militante.
Est-ce qu'on peut dire que la mort de Foucault qui est une mort qui était liée à la sexualité. Possiamo dire che la morte di Foucault, una morte legata alla sessualità, ossia a uno dei temi centrali dei suoi scritti, abbia influenzato il modo in cui la sua opera sia stata letta ed interpretata.
Oui, en réalité, la réception de l'œuvre de Foucault, elle s'est faite.
Sì, ma in realtà la ricezione dell'opera di Foucault si è fatta progressivamente a partire dagli studi americani. Cioè i gender studies si sono sviluppati negli Stati Uniti, mentre in Francia c'era una resistenza enorme. Un giorno all'Università di Vincennes, di cui Foucault fu uno dei fondatori, aveva creato il Dipartimento di Filosofia, mi hanno chiesto di fare una specie di storia dell'università e mi sono divertito a cercare come i temi femministi, i temi sulla sessualità erano emersi. Ed erano emersi all'interno delle discipline esistenti, il femminismo nella letteratura russa, il femminismo nella letteratura anglosassone, il femminismo nella letteratura francese, ma non c'erano degli studi femministi. Questi studi sono cominciati lentamente con Hélène Cixous e c'erano praticamente soltanto degli studenti stranieri che iniziavano un dottorato in studi femministi. Analogamente, la questione dell'omosessualità cresce lentamente nei dipartimenti, ma non ci sono veramente dei queer studies, non si creano delle nuove discipline. Questi temi vengono introdotti nelle discipline tradizionali e di conseguenza vengono marginalizzati. Al contrario degli Stati Uniti, i gender studies hanno problematizzato le cose in maniera radicalmente diversa. E quindi la ricezione dell'opera di Foucault non si è fatta tanto in funzione della sua malattia, quanto grazie agli Stati Uniti. E c'è stata una sorta di internazionalizzazione di questi temi che sono arrivati in Francia, ma con 10 anni di ritardo.
Progressivement en France, mais ça a pris 10 ans.
En même temps, tout à fait. Donc, effectivement, il y a une espèce de passage par l'étranger, notamment pour les États-Unis. Nonostante questa biforcazione attraverso gli Stati Uniti, l'opera di Foucault ha comunque avuto un successo straordinario in Francia.
Alors, c'est très curieux parce que la lettura di Foucault.
Allora, la cosa è molto curiosa perché la lettura di Foucault. Ci sono state diverse letture di Foucault. Penso che oggi, 30 anni dopo, possiamo veramente identificarle. Penso che Foucault è stato letto molto presto, non solo dai filosofi, non solo dalle discipline sulle quali ha lavorato, come la psichiatria, la medicina o l'architettura, ma in maniera generale dagli intellettuali. Ossia, ha avuto immediatamente un lettorato molto più ampio di un semplice lettorato composto da filosofi e specialisti.
Specialisti o di filosofi. E i libri di Foucault hanno avuto un enorme successo.
I libri di Foucault hanno avuto un successo enorme, in particolare Le parole e le cose, che è un libro profondamente filosofico e difficile, ma che ha avuto un lettorato considerevole in pochi mesi. Ed è questo successo in Francia che ne ha decretato il successo internazionale. Ma proprio perché aveva un pubblico intellettuale piuttosto che disciplinare, le discipline resistevano. La filosofia resisteva, la storia, la psichiatria, le discipline che Foucault problematizzava resistevano. E nell'università francese c'è stata una vera e propria sclerosi e resistenza.
E il y a eu dans l'université française une véritable sclerose, résistance.
E mentre la Francia resisteva ai suoi innovatori, l'America rinnovava le sue scienze sociali, che a partire dagli Stati Uniti circolavano nel mondo intero. Io ho fatto delle conferenze in India. Il pubblico conosceva Foucault attraverso i commenti americani. Ed è la stessa cosa in Cina o in Giappone ancora oggi. Quindi il pensiero si è rinnovato grazie a dei pensatori francesi via la traduzione americana, mentre la Francia faceva resistenza con tutte le sue forze.
Via l'Amérique, perché la France s'arc-boutait contro.
C'est quand même intéressant de voir que 30 ans après la mort de Foucault, finalement.
È interessante vedere che 30 anni dopo la sua morte la terminologia di Foucault è entrata a far parte di un vocabolario relativamente popolare e che la sua influenza è profonda su un pubblico che va ben oltre il pubblico intellettuale.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses.
Sì, ci sono diverse cose. C'è stata in primo luogo una lettura dell'opera di Foucault quando questi era ancora vivo, che era una lettura dell'intelligenza, dei filosofi, degli scrittori. In seguito, 10 anni dopo la sua morte, abbiamo pubblicato insieme a François Edwald e a Jacques Lagrange Dit et écrit, ossia una collezione di testi già pubblicati quando Foucault era ancora vivo, poiché non voleva pubblicare delle pubblicazioni postume. Quindi abbiamo preso in conto solo ciò che era stato diffuso un po' in tutto il mondo, perché aveva rilasciato interviste in Brasile, in Giappone, eccetera. Ed erano interviste che non aveva riletto, perché tradotte in lingue che non conosceva e che peraltro leggeva solo in francese.
Maîtrisait pas et puis bon il ne lisait qu'en français. Donc on a eu beaucoup ça a pris beaucoup de temps, on a fait cette collection et c'est vrai qu'à ce moment-là les gens ont eu.
È una collezione che ci ha preso molto tempo, ma che ha dato accesso ad una visione sintetica dell'opera di Foucault, dove la sua implicazione politica era molto più presente. E ciò ha dato luogo a una lettura del Foucault politico, del Foucault intellettuale, da parte di un pubblico molto più ampio rispetto all'intelligenza che per prima aveva accolto Foucault. Un pubblico che ha fatto un uso proprio dei concetti di Foucault. Dico bene i concetti e non per forza i modi d'analisi, perché si possono usare dei concetti senza forzatamente appropriarsi della maniera con cui questi concetti sono stati prodotti. È per questo che si è molto utilizzata l'espressione kit. La gente utilizzava gli strumenti di Foucault. E poi, finalmente, abbiamo deciso di pubblicare, contro la volontà di Foucault, le sue lezioni universitarie. Bisogna dire che Foucault aveva una posizione perlomeno ambigua. Non ha smesso di dire, quando era vivo, non voglio pubblicazioni postume, ma lasciava che i suoi studenti registrassero le lezioni. Quindi era una posizione un po' contraddittoria. E gli studenti hanno fatto la cosa migliore possibile, di cui sono loro riconoscente, cioè hanno cominciato a far circolare delle edizioni pirata, che era una cosa normale e intelligente, e anche un bel omaggio. Io ero abbastanza favorevole alle edizioni pirata, le trovavo un'ottima iniziativa, e mi dicevo, dopotutto, le grandi parole sono circolate via le rotte più impenetrabili. Quindi ero piuttosto contento, ma ci siamo accorti che la prima edizione pirata che è stata pubblicata in Italia introduceva degli elementi che con tutta probabilità non erano stati pronunciati da Foucault. C'erano delle citazioni che non provenivano da Foucault, che erano state reintrodotte. Diciamo che quando si cambiava cassetta si cambiava anche un po' il pensiero di Foucault. Quindi ci siamo trovati di fronte all'obbligo di lavorare ad un'edizione di riferimento. Non abbiamo ancora finito, ma ci siamo quasi. L'ultimo volume sarà pubblicato nel 2015.
On va voir le dernier volume en 2015.
Question très 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 banale, mais cette farouche opposition de Foucault.
Come giustificava Foucault la sua feroce opposizione contro la pubblicazione di opere postume?
Come il giustifica?
Alors, j'en ai jamais franchement parlé avec lui, mais.
Francamente, non ne ho mai veramente parlato con lui, ma citava sempre il caso di Kafka. Diceva: non mi farete mica lo stesso tiro che avete fatto a Kafka. Ma al contempo era un grande lettore di Kafka. In più, aveva frequentato uno degli amici di Max Brod, quindi non poteva avercela poi tanto con Max Brod per aver pubblicato Kafka. Ha letto Kafka tutta la sua vita. Ma sono convinto di una cosa. Marguerite Yourcenar diceva che per lei l'essenziale era scrivere, e il fatto di essere pubblicata prima o dopo la sua morte non aveva importanza. L'importante era essere pubblicata. E Foucault invece diceva, se non ci sono più, non mi interessa affatto. Credo che Foucault fosse veramente in favore del dialogo. Non per niente nella sua scrittura c'è una forte dimensione dialogica. Inventa dei dialoghi. e anche con il suo uditorio al Collège de France, con cui in realtà non poteva dialogare fisicamente perché c'erano 600 persone, presumeva un dialogo, dialogava anche nei suoi manoscritti. Si vedeva che il dialogo era scritto, dialogava con i suoi studenti. Penso che fosse profondamente un uomo di dialogo e che il fatto di non poter più dialogare non lo interessava. E l'idea di avere una posterità per lui non aveva molta importanza.
L'idea di avere una posterità, di toute façon, per lui, non aveva molta importanza.
Justement, ce qui est assez curieux aujourd'hui, c'est que vous avez raconté ces écrits sortis pendant 30 ans et pas terminés.
È curioso notare che certi scritti di Foucault siano pubblicati 30 anni dopo la loro prima redazione e che continuino, ciononostante, ad essere considerati come estremamente pionieri, capaci di influenzare il pensiero di filosofi e economisti di oggi. Com'è possibile questa chiaroveggenza?
Ma, écoutez, je ne saurais sans doute pas vous répondre. Mais il y a une chose.
Non so bene che cosa rispondere, ma una cosa è certa. Foucault riformulava continuamente i quesiti posti, li spostava. Certe volte volevo far vedere a Foucault che ero un buon discepolo e gli facevo una bella dimostrazione di qualche cosa, e Foucault non sopportava di avere dei discepoli, non voleva che si ripercorressero le sue tracce. Era motivo di angoscia, sinonimo di chiusura. Gli dicevo: è interessante formulare le cose così, e lui: non per me. E rivoluzionava tutto di nuovo. E se gli avessi domandato la sua analisi, avrebbe probabilmente fatto quella che gli proponevo, ma dal momento in cui l'avevo fatta, non era più tollerabile. Non sopportava la minima imitazione. Ci sono stati degli episodi sorprendenti. Mentre Le parole e le cose era dato alle stampe, comincia lui stesso a dire: avrei dovuto dire le cose altrimenti. Il suo manoscritto sull'archeologia del sapere lo comincia mentre il libro è dall'editore. Quindi è una persona che non smette mai di pensare, non smette mai di lavorare. Il suo è un pensiero continuo, non è un pensiero che si contraddice, è un pensiero che si affina continuamente, che si precisa. Tra l'altro non diceva vado a lavorare, ma vado ad arare, riprendo il mio carro. Il che significa che si scava sempre un po' di più. E penso che questo permette di rispondere alla sua domanda, nel senso che è una persona che non ha mai smesso di affinare la sua riflessione.
Quelqu'un qui n'a cessé d'affiner sa réflexion. En plus, Foucault a laissé beaucoup de manuscrits.
Per di più, Foucault ha lasciato molti manoscritti, quindi non so che cosa potrà essere rivelato da queste migliaia di pagine scritte a mano che sono alla Biblioteca Nazionale. Ci saranno senz'altro ancora delle sorprese.
In un'intervista l'editore Pierre Nora dice appunto di avere tra le mani un manoscritto, ma di non sapere ancora se lo pubblicherà oppure no.
Allora, il n'a pas le manuscrit, il a le tapestry, qui est très mauvais.
Non ha il manoscritto, ha una copia scritta a macchina, che è pessima. Foucault aveva l'abitudine di fare almeno 3 manoscritti. Nel primo scriveva ciò che non bisogna pensare di un tema, ossia ciò che si pensa spontaneamente di un tema. Ebbene, se lo si pensa spontaneamente vuol dire che non va bene. Quindi faceva un manoscritto per ripulirsi la mente da tutti i suoi pregiudizi. Gli ci volevano almeno un paio d'anni di lavoro. Una volta che aveva detto ciò che pensava di un tema, cominciava a lavorare su questo tema con degli archivi, andando in biblioteca diverse ore al giorno, e quindi faceva un secondo manoscritto che non aveva più niente a che vedere col primo. E a quel punto consegnava il manoscritto, ed è così che Nora l'ha avuto tra le mani, al suo editore per dattilografarlo. E a partire da questo secondo documento scritto a macchina, riprendeva a lavorare annotando degli appunti a mano. Non c'erano computer a quel tempo e non aveva una segretaria. Tutto era scritto a mano e siccome non gli piacevano le cancellature, poteva riscrivere una pagina anche più volte per avere un documento pulito. È a questo punto che faceva un nuovo manoscritto, questa volta più letterario, formalmente meglio costruito. Era l'ultima tappa. E per ciò che riguarda il manoscritto a cui fa riferimento, ossia Les aveux de la chair, la dattilografa di Gallimard in quel momento era assente. E dato che la scrittura di Foucault era difficile, soprattutto alla fine della sua vita, a causa della stanchezza, dell'abitudine alla scrittura, decifrarla era stato un po' come decifrare dei geroglifici. Ciò spiega il fatto che la dattilografa ha avuto delle grosse difficoltà, che ha lasciato molti buchi e quindi Foucault non ha potuto lavorare su una copia dattilografata, ma sul suo proprio manoscritto, ciò che rende la decifrazione del documento molto lunga e complessa.
Sur le même manuscrit, et c'est un long, long travail de déchiffrement.
Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que finalement il procédait par.
Verrebbe da dire che manca un capitolo nella storia della sessualità che Foucault cominciò a scrivere, ossia il capitolo sull'AIDS. Foucault ha vissuto la malattia sul suo corpo, ma non ha potuto farne la materia di una riflessione filosofica.
Il a affronté sur son sur sa chair.
Alors, c'est vrai que.
È vero che non ha parlato di AIDS, ma ha parlato di altre epidemie. Ha parlato molto della medicina e di altre epidemie in sorvegliare e punire e ha dimostrato che ogni epidemia era stata l'occasione di un'utopia politica. La gestione di un'epidemia richiede sempre un pensiero politico e per certi versi è vero anche che nella storia dell'AIDS abbiamo dovuto pensare a un modello politico perché la legislazione esistente all'epoca era piuttosto arcaica, visto che le malattie infettive erano in via di sparizione e l'apparato giuridico, che riguardava soprattutto le malattie veneree, datava del XIX secolo e non era mai stato rinnovato. Le misure ancora in vigore erano molto costrittive, riguardavano in particolare i controlli nei porti, più in generale i controlli all'entrata. Quando si entrava in un paese, quando si accedeva ad un lavoro o quando si entrava nella vita matrimoniale, c'erano dei controlli medici e una politica di divieto. Divieto di lavorare, divieto di circolazione, quarantena, eccetera. E dunque avevamo un modello legislativo inapplicabile. Abbiamo dovuto ripensare tutto e concepire una nuova politica della gestione dell'epidemia, dove i malati sono diventati protagonisti di questa gestione. La politica del divieto ha lasciato il posto a una politica della partecipazione, dell'educazione, del volontariato. In un certo senso, le tesi di Foucault sulle epidemie ci hanno permesso di pensare questa epidemia come un nuovo modello politico. C'è una frase molto bella che è stata scritta da Philippe Mangeau, che è uno degli ex presidenti dell'associazione ACT UP Paris. È una frase che avrei voluto scrivere io, talmente è bella. Ha scritto: Foucault è stato la prima vittima celebre dell'AIDS, ma è anche colui che ha dato i migliori strumenti per lottare contro l'AIDS.
Il écrit Foucault a été la première vittima célèbre du SIDA e il est celui qui a donné le plus d'instruments pour lutter contre.